saluto e abbraccio Giovanni Albanese della Gazzetta. Ciao Giovanni.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora Joel, vedendo il tuo video sul canale YouTube, al quale vi invito peraltro a iscrivervi, tu hai detto una settimana che inizia è importante per tre, diciamo, hai citato sostanzialmente tre nomi, hai fatto, no? Partendo da Szczęsny.
Sì, Szczęsny che ormai da un po' di giorni parla con l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, tra l'altro il portoghese ha triangolato, fatto da garante per questa operazione, considerato che il club saudita ha lasciato in queste ultime ore Ospina, adesso c'è la possibilità di avanzare su Szczęsny. Il calciatore ha già accettato diciamo l'idea di andare lì, la Juventus deve trovare l'accordo sul cartellino, però adesso tocca al club saudita presentare l'offerta, potrebbe essere inferiore rispetto alla richiesta di 5 milioni della Juventus, si proverà a trattare sui 2-3 milioni più qualcosa sotto forma di bonus, però insomma sotto questo aspetto credo non ci saranno problemi tra i club per trovare l'accordo. Più che altro bisognerà comunque aspettare l'apertura del mercato in Arabia Saudita, ovvero il 17 luglio, e questo per certi versi potrebbe un po' complicare le cose, nel senso che la Juventus ha necessità di fare spazio a Di Gregorio e vorrebbe concretizzare l'arrivo del portiere dal Monza già per il primo giorno di raduno che è fissato per il 10 luglio, però io credo alla fine nei primi giorni del prossimo mese, quindi di luglio, quando terminerà l'europeo di Szczęsny con la Polonia, potrebbe innescarsi un po' il tutto per completare il trasferimento. Questa però è la settimana credo decisiva affinché il club saudita possa presentare ufficialmente l'offerta alla Juventus per dare il via alla trattativa.
Non c'è dubbio. Invece ha parlato di complicato. A proposito, Secca, secondo te, ma veramente Di Gregorio è sicuro che partirà titolare rispetto a Perin? È una curiosità mia, secondo te?
Ma la verità è che Thiago Motta non ha titolari sui giocatori di movimento, figuriamoci i portieri, e lo abbiamo visto al Bologna come non ci fosse un primo e un secondo, quindi è una gestione molto insomma alla pari quella che fa dei portieri. Se vogliamo Di Gregorio possiamo anche vederlo come primo, ma Perin non sarà un secondo, quindi insomma la verità è che lui predilige il portiere che gioca meglio con i piedi, e sotto questo aspetto Giunto gli ha preso il meglio possibile, considerato che Di Gregorio l'anno scorso al Monza ha fatto il maggior numero di tocchi di palla all'interno della propria area di rigore, però Perin comunque anche sotto questo aspetto gioca meglio con i piedi rispetto a Szczęsny, e quindi insomma io credo Perin avrà ampio spazio, fermo restando che il primo dovrebbe essere Di Gregorio,
che però insomma deve stare sempre attento giustamente allo stesso Perin. Invece Douglas Luiz, risulta anche a te qualche, chiamiamola, piccola complicazione legata soprattutto al mancato accordo al momento tra McKennie, una delle due contropartite, e l'Aston Villa? Se invece è tutto ok, peraltro aggiungo anche con l'arrivo della sua fidanzata?
Io non voglio smentire chiaramente i colleghi che fanno bene il proprio lavoro, però devo dire che personalmente mi ero già esposto su questi tempi un po' più dilatati per l'operazione di scambio. Questa secondo me sarà la settimana della chiusura, non dovesse chiudersi entro questa settimana si andrà alla prossima, però questa è un'operazione che si farà. Mi ero esposto sulla possibilità che ci fosse qualche che si potesse andare un po' oltre sui tempi, semplicemente perché Ealing, che credo abbia già raggiunto l'accordo di massimo, e McKennie, che credo non abbia ancora raggiunto l'accordo di massima ma si sta lavorando sui dettagli, entrambi hanno fatto delle richieste e si sta lavorando da alcuni giorni sui dettagli. La Juventus ha già fatto tutto con Douglas Luiz, insomma sono quelle situazioni che quando arrivano ai dettagli, considerato che sono operazioni ormai indirizzate che difficilmente salteranno, ti portano a perdere del tempo davvero su piccole cose, che però fino a quando hai tempo di negoziare provi a portar via e a raggiungere come accordo. Quindi secondo me non sono complicazioni, ecco, secondo me siamo nei tempi previsti, e io credo arriveremo nella seconda metà di questa settimana a capire se siamo prossimi alla fumata bianca o servirà magari ancora qualche giorno di inizio settimana prossima. In ogni caso l'Aston Villa entro il 30 giugno deve fare questa operazione,
esatto,
per i parametri del fair play finanziario, e questa operazione si farà.
Non c'è dubbio, insieme con, che non è la stessa magari, non lo so, con la Alicia, la bella bionda Alicia, che è la fidanzata che ha tantissimi follower, no?
Sì, sul piano mediatico la Juventus Women potrebbe fare un colpo alla Cristiano Ronaldo. Stiamo parlando della svizzera più seguita sui social, davanti anche a Federer, cioè qualcosa di incredibile. Che però dobbiamo in questo momento slegare rispetto a, all'operazione principale, anche se poi insomma è una cosa abbastanza concatenata. Chiaramente la Juventus Women ha capito che c'è questo tipo di opportunità e non vuole farsela scappare, però insomma sui numeri diciamo il calcio femminile si muove su parametri ben diversi, per certi versi più sostenibili se la vediamo dal punto di vista del calcio maschile. Se la vediamo dal punto di vista del calcio femminile è un'operazione impegnativa che chiederà il supporto anche dell'area sportiva maschile, quindi in questo momento Giuntoli deve chiaramente concentrarsi sull'operazione di scambio principale. Poi, una volta fatto Douglas Lewis, insomma, il legame con la fidanzata potrebbe essere quasi automatico, considerando che con Alicia Lehmann la Juventus Women metterebbe dentro un profilo di riferimento di ampio respiro internazionale, che ai fini del progetto non solo sportivo ma anche mediatico, e in particolare alla partnership e al progetto esclusivo che la Juventus sta facendo con TikTok, potrebbe essere davvero una spinta in più, considerato che la giocatrice ha 11 milioni di follower, quindi insomma sicuramente una grande spinta.
Poi non saranno contenti tanti nostri radioascoltatori, hai parlato diciamo così della necessità, se non probabilità, di sacrificare uno dei giovani che più piace ai nostri radioascoltatori, ma in generale ai tifosi della Juventus, cioè Sulè.
Perché mi rendo conto che il tempo abbia fatto affezionare al ragazzo, che ha fatto bene, ha dimostrato anche con la maglia del Frosinone di poter essere insomma di talento e di prospettiva. La Juventus però deve patrimonializzare, perché deve muovere un po' le acque sul mercato. È vero che ha un budget iniziale per cominciare a fare le operazioni, ma è altrettanto vero che poi la grossa fetta di mercato la farà grazie a qualche vendita che andrà ad alimentare il budget a disposizione di Giuntoli. Già settimana scorsa l'agente di Sulè era operativo a Londra per incontrare diversi club inglesi. Giuntoli vuole concretizzare 40 milioni dalla cessione di Sulè, ed è fiducioso che possa riuscire in questo, anche perché il giocatore è nel mirino del Leverkusen. Un sondaggio lo ha fatto il Borussia che è anche su Hausen. Insomma, su Sulè io credo questi saranno i giorni decisivi per materializzare quelle offerte che la Juventus vuole portare e vuole soprattutto insomma, valutare per monetizzare la cessione.
Per poi magari utilizzare questi soldi, perché Giovanni negli ultimi giorni si è infortunato, in bocca al lupo peraltro, sfortunato, ma non si sta parlando negli ultimi giorni di Cup Manners in chiave Juventus, però rimane sempre un obiettivo principe, e se dovesse arrivare Douglas Lewis, magari adesso ci dirai, Rabiot rinnovare anche 60 milioni seppur con contropartite per Cup Manners non sarebbe una spesa troppo elevata in generale, o c'è, per esempio tu mi dici Rabiot non rinnoverà, adesso faccio un esempio, oppure Cup Manners è un po' più fredda la pista?
Ma guarda, in questo momento Rabiot resta la Juventus ha fiducia sulla possibilità che lui possa accettare la proposta di rinnovo, quindi resta il primo obiettivo, anche se nel frattempo la Juve sta lavorando anche su qualche alternativa, su Thuram, su Fofana. No, io credo semplicemente subito dopo aver concretizzato l'acquisto di Douglas Lewis, Giuntoli voglia andare forte su Cup Manners, quindi voglia aprire la trattativa con l'Atalanta, che sì, fa una richiesta di 60 milioni, poi però insomma, bisogna anche trattare, bisogna anche raggiungere l'intesa migliore. Io credo la Juventus sul piano economico voglia mettere 40-45 milioni al massimo. Poi sì, una contropartita tecnica, però deve essere una contropartita tecnica con valutazione reale dal punto di vista della Juve. Cioè Hausen per la Juve vale 30-35 milioni, non verrebbe svenduto all'interno di un'operazione del genere perché servono 15-20 milioni di differenza per arrivare ai 60 che chiede l'Atalanta. Quindi la Juve sotto questo aspetto qua vuole puntare i piedi e vuole stare chiaramente alle proprie valutazioni. Ma guarda, io credo Kop Miners sarà oggetto di discussione subito dopo l'arrivo di Douglas Luiz. E ti confermo che non è cambiato nulla, mi spiace per l'infortunio, ma resta il primo nome per il mercato della Juve.
Con o senza l'ipotetico rinnovo o meno, appunto, di Rabiot?
Le cose non sono collegate, nel senso che l'obiettivo della Juve è quello di prendere Douglas Luiz e Kop Miners. Dopodiché il terzo top player la Juve intende, cioè lo vede già in casa, che Rabiot. Andasse via Rabiot, servirebbe comunque tornare sul mercato per fare un altro centrocampista con determinate caratteristiche. Come ti dicevo, in questo momento sono state lavorate le piste alternative che portano a Fofana e a Thuram del Nizza, giocatori che vanno in scadenza il 2025, quindi si potrebbero portare a Torino con una ventina di milioni, e poi magari si potrebbero avere le mani libere per un altro top. La verità però è che oggi rischiamo di mettere troppa carne sul fuoco senza avere la carbonella sotto. La carbonella sono quelle risorse economiche che devono arrivare dalle vendite. Quindi è vero che la Juve oggi ha degli obiettivi, ma restiamo concentrati anche sulle uscite, perché come vedi alla fine tutto è collegato, cioè Sule lo devi vendere ai 40 milioni, Hausen lo devi vendere ai 30-35 e dopodiché sblocchi una serie di situazioni in entrata.
A proposito di uscite, Chiesa?
La Chiesa, guarda, io credo se ne parlerà dopo l'Europeo. La Juve non può permettersi di lasciarlo in rosa senza un rinnovo. Su questo aspetto qua dobbiamo essere molto chiari, cioè Thiago Motta ha delle idee e Chiesa, se non è disposto a mettersi a disposizione e quindi è disposto ad adeguarsi a quelle determinate idee, rischia di finire fuori dal progetto. Oggi mi pare più con un piede fuori che dentro la Juve.
Non c'è.
Dopodiché, sai, quando entreremo nel vivo di questa discussione capiremo quanti club sono interessati a Chiesa, quale sarà la migliore strada per tutti e quale sarà davvero la volontà del giocatore, che dovrebbe adeguarsi al nuovo progetto tecnico e potrebbe non pretendere nulla. Invece per adesso la sensazione è che Chiesa abbia voluto avanzare qualche pretesa prima di firmare il rinnovo, tant'è che ancora non lo ha fatto.
L'ultima, prima di salutarti, tu che segui tutti i giorni da anni ormai la Juventus, no? C'è la sensazione che con Giuntoli sia veramente cambiato tanto? Mi spiego, per esempio, non dovrebbe avvenire più un caso Locatelli, che quasi la Juventus doveva sottostare, no, in quel caso alle esigenze del Sassuolo, cioè c'è più forza contrattuale in generale con la presenza di Giuntoli, o meglio, se ti sta bene così, oppure arrivederci.
C'è un approccio più aggressivo sul mercato e questo chiaramente dovrà andare al termine quest'estate a configurare un mercato più interessante, sia in entrata e capiremo anche come in uscita. La verità è che Giuntoli per un anno è stato lì sotto traccia, ha lasciato lavorare chi c'era, non è stato invadente e probabilmente neanche invasivo col suo modus operandi all'interno dell'area sportiva, però l'ha studiata bene. Dopodiché adesso abbiamo tutti la sensazione che su ogni esigenza lui non abbia solo un piano A, ma abbia il piano B, C, D, E e se serve pure F. E questo chiaramente ti dà forza semplicemente a noi nel raccontare determinate situazioni, perché I sondaggi sono reali, poi sappiamo che potrebbero non trasformarsi in trattative e magari non si arriverà alla chiusura, ma se salta uno hai già l'altro profilo e hai un profilo chiaro, non ci sono opportunità da cogliere a fine mercato. Credo questo modus operandi comunque stia già convincendo l'ambiente, perché poi a cose fatte non abbiamo visto ancora nulla, né in entrata né in uscita, però abbiamo tutti la sensazione che le idee siano chiare, e questo credo sia un aspetto positivo in questo momento. Poi a fine estate chiaramente, con tutta l'oggettività del caso, faremo i bilanci e racconteremo cosa è stata la prima estate vera di Giuntoli alla Juve.
Mi hai dato un assist però, perché mi hai parlato ovviamente di piani, e invece Thiago Motta è stato sempre e solo l'unico piano per quanto riguarda la panchina di Giuntoli, cioè non ci sono state altre cose, come per esempio si parlava di Conte eccetera, cioè è sempre stata Thiago Motta la scelta di Giuntoli?
Io su Conte non ho mai avuto i minimi spiragli, in primavera dell'anno scorso avevo intercettato tramite alcuni intermediari una strada principale che portava al nome di Thiago Motta, che probabilmente portava a spasso qualcuno con la traccia Thiago Motta al Napoli, però secondo me Thiago Motta col Napoli non ha mai trattato, e invece quella strada lì portava al futuro della Juventus. Forse in quel momento non si aveva ben chiaro il progetto futuristico della Juve sul piano della proprietà, però io personalmente ho sempre ragionato su Thiago Motta alla Juve, tant'è che poi insomma tutte le indicazioni ci hanno portato sempre più a questo progetto, che secondo me poi al di là delle strumentalizzazioni giornalistiche, o meglio delle ipotesi che abbiamo dovuto fare, dei dubbi che abbiamo dovuto tenere, però Thiago Motta è sempre stata la traccia principale per la panchina della Juve, almeno per quanto mi riguarda. Non credo ci siano stati dei veri piani B, anche perché è vero che la Juve ha scelto Thiago Motta per aprire questo nuovo ciclo, ma io ho sempre avuto la sensazione che lo stesso Thiago Motta abbia scelto la Juve per fare la sua prima tappa in un top club in carriera.
Non c'è dubbio. Grazie mille Giovanni e buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.